Allora, la parola Laura Soave di Nemus, e poi non so di che cos'altro.
Adesso
sia.
Mi iscriverò anche alla società filosofica, intanto riprenderò a studiare, beh, io sono un po' fuori esercizio, però ho avuto una grandissima opportunità in quest'ultimo anno di poter lavorare all'interno del carcere maschile. È stata un'esperienza molto formativa e in base a questo così ho fatto delle profonde riflessioni. Per riprendere il discorso che faceva Alberto di questa nostra volontà di avere una visione della realtà in un ordine alternativo e di cercare di cogliere i nessi e le analogie che nella realtà contemporanea ci sono in ambiti che apparentemente sono diversi, ma che in realtà hanno delle come si può dire, comunanze molto strette. Io appunto sono partita dal carcere, che in un certo senso è come rappresenta l'iceberg della nostra società, perché dopo un po', dopo un anno che uno è all'interno del carcere, si rende conto di quanto sono visibili i problemi che noi invece quotidianamente viviamo al di fuori. E quindi ho pensato che proprio il carcere mi metteva bene in evidenza che questo sistema nostro, che Alberto ha detto di una logica che dovrebbe allontanarsi da una logica partitica, è un sistema di servovalori, sì, partitiva, scusate, perché questo sistema crea grandi ingiustizie sociali e la cosa principale che fa questo sistema è di alimentare in maniera macroscopica il desiderio di ottenere dalle persone tutto ciò che si desidera, senza considerarne le ricadute. Questo lo ripeto, senza considerarne le ricadute. Allora, nella nostra società adesso, nella quale le trasformazioni socio-economiche, la globalizzazione, la rivoluzione tecnologica hanno determinato una sperequazione mostruosa nella distribuzione del reddito, è aumentato, questo lo vediamo tutti i giorni, il rischio di povertà, dell'esclusione sociale, che si fa sentire anche nella classe media. Al fondo di questa nostra società stanno quelli che vengono chiamati da alcuni, diciamo, filosofi contemporanei, più di uno, gli esclusi perdenti, che vivono in condizioni di insicurezza, ma non solo insicurezza economica, di insicurezza emozionale, di insicurezza affettiva e di privazione totale di cultura, e sono quelli che commettono i reati. Perché in realtà, perché noi abbiamo adesso delle carceri così piene di persone? Perché in realtà viviamo in una società che è priva di cultura. Sentiamo noi che abbiamo un vuoto di identità, lo percepiamo diffusamente. Vediamo nella classe media, poi in carcere poi è evidentissimo, una scarsità di capacità espressiva, di una grande debolezza. E tutto questo, che apparentemente potrebbe essere solo un'osservazione banale, invece è una cosa molto importante, perché è quello che ostacola, e anche qui sottolineo la parola, ogni possibile riscatto. Noi sappiamo che nella nostra Costituzione, cioè con l'articolo 127, abbiamo che il carcere non è solamente un luogo di pena, ma deve essere un luogo di riscatto. Ma il riscatto non c'è. Ma perché non c'è riscatto? Allora, partendo da questo, poi qui quelli che masticano filosofia molto più di me rideranno di quello che ho fatto, però ve lo voglio dire perché ho fatto delle considerazioni banali, se volete ovvie, ma mi sono venute spontanee. Sono andata a rileggermi alcune parti della Repubblica di Platone e anche della Lettera Settima. E ho pensato, noi contemporanei adesso ci lamentiamo giustamente della politica attuale, di questo populismo dilagante, che ostacola ogni reale realizzazione di una democrazia, ci lamentiamo del vuoto di identità, mancanza di cultura, eccetera. E allora, rileggendo in questi giorni queste due cose, mi sono posta, ma perché Platone vede come migliori gestori dello Stato i filosofi? No, questa è una domanda che chi fa filosofia è addirittura pleonastica, no? Perché nella lettera settima Platone dice che il filosofare è la vita che apre l'uomo agli altri e con essi e con i loro compiti inizia una armonia verso gli altri. Ogni singolo uomo abbandona la pretesa di credersi in possesso della verità, come fanno i sofisti nel loro monologare. Noi di sofisti ne abbiamo tanti, no? Che siamo la sofista più grossa che abbiamo in Italia, non facciamo il nome, la pretesa di non voler apprendere nulla dagli altri e viceversa, dice Platone nella lettera settima, in particolare il passo, ve lo dico, l'ho segnato, 344b. E questa solitarietà umana nella ricerca è il risultato di un'affinità di anime e di corpi. A proposito tu dell'anima che hai fatto, no? È il prodotto della comunità, della libera educazione, in cui sono scomparse la malevolenza e l'invidia. Pensate a quello che sta succedendo, in cui sono scomparse la malevolenza e l'invidia, perché tutti coloro che vi partecipano sono uniti nella comune aspirazione verso l'essere. Questa aspirazione offre all'uomo la possibilità di raggiungere la verità e di entrare in rapporto con l'essere. Qui siamo proprio Platone. Però nella lettera settima Platone dice, e qui proprio, non è possibile, sono proprio messo tra virgolette, non è possibile che una città al suo interno, dilaniata dalle contese, possa trovare scampo dalle sciagure. Accadrà anzi che sommosse in inimicizie, odi e tradimenti non cesseranno mai di ripetersi in una società ridotta in tal modo. È altresì vero che nello stesso passo Platone giustifica in alcuni ambiti, perché questo ve lo ricorderete bene voi, la superiore forza dei governanti, ma dice anche che serve non solo per ottenere verso loro un timore reverenziale da parte dei cittadini, ma che questo stesso timore è anche un impegno per loro stessi a dominare i piaceri e ad essere maggiormente disposti a servire le leggi. Queste leggi dovranno essere onorate e dovranno creare un clima di uguaglianza e compartecipazione in tutto lo Stato. A questo punto ho letto ultimamente, che lo conoscerete, il saggio su Platone dell'Adriana Cabarero, nel quale c'è un capitoletto molto bello, Platone e la democrazia. E di più, questo ci dice ancora di più, perché lei dice che per Platone la maggioranza nello Stato è perversa, in quanto pensa di realizzare la sua natura nella soddisfazione dei bisogni necessari alla sua sopravvivenza. Basta che ascoltiamo il telegiornale di tutti i giorni e qua ci caghiamo dentro. Di più, di raggiungere la massima felicità nella soddisfazione dei suoi bisogni superflui. Questo dice che la massa, la maggioranza nello Stato è composta di individui che non sono in grado di riflettere sul significato autentico della loro esistenza e sono pronti, anche qua mi viene proprio, è una metafora continua, e sono pronti ad applaudire chi è rapido ad offrire loro un'immagine di sé immediatamente piacevole. Con questo Platone non vuole negare all'uomo la soddisfazione dei bisogni necessari, ma nega che nella soddisfazione di questi si esaurisca il bene per l'uomo. Tutto ciò che è indispensabile alla vita biologica è importante, ma lo Stato non deve essere concentrato ad una produttività sempre maggiore, ma altresì a permettere all'uomo di realizzare ciò che la filosofia gli ha riconosciuto come essenziale e ad un sostentamento sempre migliore. Allora, io dico, Quindi, metaforicamente, che il politico di buona volontà deve far sì che ogni cittadino possa avere un'educazione migliore e di conseguenza una migliore forma di vita. Certo, anche ora, educazione, cultura, lavoro sono i punti che fanno la differenza di uno Stato. A questo proposito volevo leggere una cosa che ci sarà nell'intervento che uscirà con Nemus mio, ma ve la leggo perché è importante. Una delle cose che i carcerati chiedevano, aspetta, non la trovo, deve essere qui, ecco, quando sono andata al Do Palazzi all'intervento di Magistratura Democratica, dicevano il rispetto della identità umana, il riconoscimento della vulnerabilità di certe fasce sociali, vedete che ci sta, la volontà di potenziare ogni area operativa di comunità, la promozione di ogni capacità umana e poi la rivendicazione di poter vivere una vita sana e tutte le relative implicazioni. Allora, per tornare a noi, al discorso che stavamo facendo, allora, abbiamo detto quindi che educazione, cultura, lavoro sono i punti che fanno la differenza di uno Stato. Per tornare a Platone, sappiamo, perché questa potrebbe essere una cosa che ovviamente, sappiamo che nella Repubblica Platone non si presenta proprio come un democratico, ma perlomeno presenta i rischi attraverso i quali il popolo può venire strumentalizzato. E questo, ribadiamo, accade dal momento che egli, avendo come presupposto del suo incarico l'idea del bene, ossia il principio del tutto, comprende che la verità non può essere ridotta ad un possesso personale, anche qua ricadiamo nella metafora contemporanea, e di conseguenza il filosofo, il governante, si attiva ad operare secondo la necessità dell'ambito sociale, staccandosi da pseudo beni che allontanano l'uomo dalla sua vera salvezza, che non è certo quella dell'acquisizione della ricchezza, della potenza militare, dell'etica del profitto. L'uomo, quindi, gioco forza, è costretto così a pensare alla sua vera e intima realtà, che lo porta così inevitabilmente, come dice Platone, virgolette, verso il suo essenziale, cioè il suo vero bene. Allora, ritornando al punto in cui sono partita, il carcere, come luogo, che dovrebbe essere il tempo della rieducazione e del riscatto, e che in realtà è luogo di forte insoddisfazione, a volte mancanza di rispetto di diritti essenziali, ribadiamo che tutto, cioè qualsiasi tipo di ragionamento stiamo facendo in questa visione di una realtà altra e mettendo in collegamento tutti gli ambiti di cui stiamo trattando, tra l'altro anche quello ambientale, e qui mi sovviene una parola che Papa Francesco ultimamente ha detto, che il creato è un dono, no, noi ce l'abbiamo come dono, non siamo i padroni del creato, cioè in senso lato poi questo, cioè proprio come sfruttamento. Allora, ribadiamo che tutto parte dall'impegno compiuto o dimenticato, sottolineandolo, di una classe politica che si deve allontanare dall'idea imperante del profitto spericolato per tornare verso una politica che si sforzi di ripercorrere una strada di una democrazia condivisa. E qual è la strada della democrazia condivisa? Secondo me e secondo quello che mi hanno detto i carcerati 2 settimane fa, quando siamo andati a presentare Il vento in scatola di, adesso, dello scrittore, aiutami.
Io non ti aiuto.
Non mi viene in come. Questa è la vecchiaia, c'era anche lui, poi mi verrà in mente. Democrazia nella quale appunto il lavoro in tutte le sue credenziali sia accessibile a tutti. Questo è quello che io le considero.